Un saluto a tutti da Jack di Elisir Podcast. Benvenuti e bentornati. Torniamo all'episodio sulle 16 personalità della psiche umana, ma nel frattempo, visto che mi sono arrivate diverse domande, curiosità, perché è stato un argomento che è stato apprezzato, molto apprezzato, allora è tempo di spiegare di cosa si parla, perché si chiama indicatore di Myers-Briggs, è una cosa della psicologia chiamato MBTI, dall'inglese Myers-Briggs Type Indicator. E praticamente sono delle personalità di tipi possibili, 16 possibili tipi di personalità derivato dai tipi psicologici di Jung. Io ho guardato Jung era il prototipo di questo test. Poi ovviamente è stato fondato da Katherine Cook Briggs, Isabel Briggs Myers, e in pratica studiavano come sarebbe stato utile per la società avere le personalità valorizzate nel loro campo, nel loro valore, soprattutto in un lavoro dove appunto può essere vantaggioso. E allora vediamo un attimino. Allora, le quattro dicotomie sono queste. O è una o è l'altra, o se non è una non è l'altra, si è borderline fra una e l'altra, da non confondere, come l'altra volta scorsa, con la personalità borderline, che è tutta un'altra cosa. Sono quelle sono disturbi di personalità, ma li esamineremo con molta delicatezza in seguito, al momento ci occupiamo di questo. Dicotomie, estroversione o introversione? Penso che sia palese la differenza fra estroverso e introverso. Penso che sia palese. L'estroverso è una persona che ama star con gli altri, che si sente a suo agio star con gli altri. E l'introverso non significa che sia una persona reclusa, ma che sta bene con se stesso e che quando è con gli altri, se sono proprio degli estranei, fa un po' fatica. Se poi è una persona con cui si apre, amici e tutto, va benissimo, non ci sono grossi problemi. Non ci sono affatto grossi problemi. E appunto gli estroversi sono per l'azione, gli introversi per la riflessione. Gli estroversi cercano conoscenze di ampio respiro, gli introversi cercano profondità. Gli estroversi preferiscono frequenti interazioni, gli introversi poche ma di sostanza, cioè poche ma buone, come dico sempre io, come diciamo tanti introversi, è proprio un nostro motto. Gli estroversi si ricaricano passando il tempo in mezzo alla gente, gli introversi stando soli, che non significa essere dei reclusi, lo dico sempre. Molti pensano che quando ci chiudiamo in noi stessi, noi introversi siamo reclusi del tipo no, non voglio vedere nessuno. No, è diverso. Fiatare, meditare con se stessi, tutto qua. Invece poi abbiamo il secondo tratto di dicotomie, sensitività, non pensare con la psichicità sensitiva, che è tutta un'altra cosa e non è psicologica. Controintuizione, qua potrebbe confondere perché in realtà non hanno molto senso dette così in italiano, ma cosa significa? Percezione, quindi sensitività, intuizione, descrivono come l'individuo prende informazioni dal mondo che lo circonda, il modo in cui ti approcci al mondo, intuendo o sentendo o percependo, non percependo, che percepire è un'altra cosa, sentire, raccogliere informazioni, cioè analizzi i fatti prima di pensare. O pensi prima di analizzare i fatti? Cioè, è un modo di agire. Cioè, se tu parti dal vedere il mondo in base a come ti si presenta davanti, oppure analizzi il mondo e poi pensi dopo, ti fai una tua definizione, dopo che l'hai analizzato. Sensitività si intende la modalità di percezione del mondo esterno attraverso esperienze concrete, come dicevo, tangibili, fattuali, fatti, ossia attraverso cinque sensi. Tendono dunque a essere persone pratiche, concrete, che poco si fidano di costruzioni teoriche per le quali non vedono un contatto diretto con i fatti. È molto fondamentale questa cosa. Per intuizione, al contrario, si intende un modo di percepire il mondo attraverso astratti schemi e principi generali. Per le persone intuitive, la realtà sta nei meccanismi teorici sottostanti ai fenomeni naturali, cioè ciò che vedo è ciò che è, ma soprattutto si intuisce. Meccanismi teorici non è proprio una questione che va oltre i cinque sensi, ma attraverso un processo di ragionamento. Perciò stiamo spiegando, tanto che saluto Ronny, ciao, benvenuto. Ecco qua, sì, la differenza delle dicotomie, ogni persona ha il suo modo di vedere le cose, o è estroverso o è introverso, o sta al limite fra le due. O si approccia al mondo in una maniera sensitiva, ovvero attraverso l'uso dei cinque sensi, oppure intuitiva attraverso la teoria. Io sono N, quindi sono intuitivo. Per me il mondo esterno non è fatto da ciò che vedono i miei occhi, da ciò che sentono le mie orecchie, ma da ciò che sente il mio cuore, che non è un senso, non è un senso. Quindi in pratica è diverso questo e so anche che persone intuitive riescono a capire come agiscono le persone che usano la sensitività per comprendere, cioè attraverso i sensi, lo capiscono, è semplicissimo per noi capirlo. Per chi invece usa i sensi, è difficile pensare a uno che vede il mondo esterno attraverso un'intuizione, che non capiscono da dove arrivi, da dove arriva questa intuizione. Ecco qua, e nel frattempo andiamo avanti con la terza dicotomia, ragionamento contro sentimento, T ragionamento, F sentimento. E praticamente qua è interessante perché qui non è più il mondo esterno, è una funzione di giudizio, ragionamento e sentimento. Quindi giudizio descrivono il modo in cui si prendono le decisioni, che è diverso dal giudicare il mondo esterno. Infatti si decide appunto attraverso l'intuizione, cioè in un modo o nell'altro. Qual è il modo? L'individuo si comporta nei confronti del mondo, prende le decisioni in un certo modo. Sono decisioni razionali entrambe, in base alle informazioni raccolte tramite le funzioni di percezione. La differenza principale sta tra le due funzioni, nel fatto che coloro che tendono a preferire il ragionamento agiscono in base alle conseguenze possibili delle proprie azioni, con un dato sistema di regole, invece più distaccato, senza lasciare che sentimento e le sensazioni intralcino la logica della decisione, cioè logica prima, impulsività dopo. Al contrario, coloro che prediligono il sentimento agiscono sulla base di quello che provano, cioè di ciò che sentono, senza soffermarsi troppo a soppesare le conseguenze di quel che fanno. Qual è la cosa interessante di tutto questo? Che appunto sentire attraverso il proprio sentimento interiore è qualcosa che non viene compreso da chi usa la logica, ma io me l'ho vista questa cosa in periodo di pandemia. Io sono un INFJ, quindi uso il sentimento come modo di prendere decisioni, perciò per me in un periodo che tutti dicevano, ma sta scritto così, la scienza dice questo fa, questo là, a me andava proprio contro il mio modo di decidere. Sono una persona che usa il giudizio e la logica, però sono anche impulsivo, quindi in pratica per me certe cose proprio non mi risuonavano dentro. È inutile che mi dicono, ma c'è la logica dietro a questo, la logica di chiudere tutto. Cioè io vedevo delle cose, io da persona che analizza, perché non credete che chi è che ragiona col sentimento non comprende, chi è feeling non comprende, ma pensa, ok, va bene, ti chiudiamo dentro, poi però fai il test e boh, vai fuori, boh, puoi attaccarlo a tutti la malattia, ed è normale, cioè vedi proprio la fallacità di un sistema che per altri, beh, è logico, sì, è l'unica soluzione possibile, non c'è un'altra soluzione, ma non è che per questo vada bene a tutti. E questo è un esempio, questo è uno di tanti esempi di come ragiona un feeling, di come ragiona una persona con sentimento. Comunque è una grande battaglia etica, ovviamente, che c'è anche qui un modo, diciamo quasi un'ostilità fra chi ragiona con sentimento e chi con ragionamento, perché si possono capire, ma fino a un certo punto, perché poi alla fine sono decisioni da prendere, dove una persona usa la logica prima e l'altra usa i propri impulsi e sentimenti. Poi abbiamo ancora l'ultima differenza di dicotomia, giudizio contro percezione. Io sono un judgmental e molte persone da cui sono circondato sono percettive, quindi sono P con la P praticamente. Ed è diverso perché appunto è uno stile di vita, proprio ti cambia completamente lo stile di vita. Si può essere comunque sempre anche lì al 100, non è che devi essere 100% uno, 100% l'altra, anzi è impossibile secondo me essere 100% una, 100% l'altra. Coloro che preferiscono il giudizio tendono a mostrare agli altri la propria funzione di giudizio. E quindi in pratica invece i tipi TJ, ragionamento e decisione, appaiono agli altri come logici, mentre gli FJ, sentimento e decisione, appaiono empatici. Io sono FJ, quindi in pratica sono una persona empatica, me lo dicono tutti, ma tu capisci quello che provo? Sì, io capisco quello che provano gli altri, perché appunto vedo attraverso gli occhi delle altre persone, sento attraverso gli occhi delle altre persone, non è una dote, è un stile di vita, appunto. I tipi TJ, noi abbiamo detto quindi logici, ne analizziamo bene dopo, ne analizziamo bene. La volta scorsa abbiamo parlato dell'architetto e del logico, il TJ appunto l'architetto, e il TP è diverso, ne parleremo, ne abbiamo già parlato, il logico, perché appunto sono praticamente percettivi. E cosa cambia il percettivo? Intuizione o sensazione? Chi usa la logica, chi è un judgmental, usa ragionamento o sentimento? È quella percezione invece, intuizione o sensazione? Cioè, non sento che va bene, non sento che fa per me. E invece l'altro dice: no, ma il frutto del prodotto del mio pensiero mi porta a pensare a questo. E si vede in tanti ambienti, si vede in tanti ambienti che appunto qua si va d'accordo, qua si va d'accordo, non cambia lo stile di vita, un judgmental e un percettivo non hanno alcun problema fra di loro, anzi, possono vivere benissimo insieme. Poi è ovvio che magari arrivano a deduzioni differenti, però hanno stili di vita diversi. E questo qua dice appunto che riguardano lo stile di vita JOP, riguardano il modo di porsi verso il mondo esterno, mentre gli estroversi indica la funzione dominante. Qui è un po' complicato, dominante, ausiliare, dovremmo poi approfondire, ma non è il momento, non è la sede in questo momento. Riprendiamo la nostra analisi dei tipi di personalità. La scorsa volta, appunto, abbiamo parlato di architetti e logici, ovvero INTJ, come avete visto, appunto, intuitivi, che usano appunto la mentalità, la genialità e soprattutto anche qui ragionano molto. È logico. Cioè l'architetto, a differenza fra architetto e logico, è che l'architetto è introspettivo, ma è anche judgmental. È logico, è introspettivo, invece è percettivo. Il logico è più un che alla fine il suo stile di vita è sul percepire ciò che capita. Cla l'altra volta ha detto, ciao Cla, l'altra volta ha detto, io sono, mi riconosco INTP, mi riconosco, abbiamo analizzato anche i loro tratti distintivi, e invece stavolta parliamo di chi è come loro, ma è estroverso. Quindi, se l'architetto era la versione era la versione, come si dice, introspettiva, quindi appunto introversa, il comandante è l'evoluzione, non evoluzione, è la versione estroversa, estroversa di questa personalità. E se il logico era la versione introversa, l'argomentatore è una persona simile, ma che ha una maggiore facilità in pubblico. Andiamo a vedere chi sono i comandanti, definiamoli così, ripeto, l'etichetta non conta nulla, l'etichetta è per intendere, ma ovviamente il titolo giusto è sulla scala di Briers, di Myers-Briggs, si dice ENTJ. Andiamo a vedere leader coraggiosi, fantasiosi e determinati che trovano sempre un modo o che ne creano uno, vedete, comandanti. Ecco, abbiamo una citazione di Steve Jobs, grande figura del genio dell'informatica, il genio della tecnologia, a dire la verità. Il vostro tempo è limitato, quindi non sprecatelo vivendo la vita di qualcun altro. Non fatevi intrappolare dai dogmi, ossia vivere con i risultati del pensiero di altre persone. Non lasciate che il rumore delle opinioni altrui offuschi la vostra voce interiore. E cosa più importante, abbiate il coraggio di seguire il vostro cuore e intuito. Loro, in qualche modo, sanno già che cosa volete veramente diventare. Tutto il resto è secondario. Cioè, seguite il vostro istinto, vedete che figure filantropiche, filantropiche veramente, i comandanti, sono leader nati, sono leader nati veramente, sono persone che con questa mentalità possono cambiarti il mondo, possono cambiare il mondo, perché sono estroversi, si trovano bene con altre persone, e sono capaci a proiettare ciò che c'è dentro di loro all'esterno. Persone con questa personalità incarnano doti di carisma e confidenza, e proiettano un'autorità che trascinare le folle, cioè che trascina le folle dietro un obiettivo comune. Ma la differenza rispetto ai cioè, rispetto alla parte più sensibile dei protagonisti, i comandanti sono caratterizzati da un livello di razionalità spesso spietato, cioè non hanno problemi a dirti cosa pensano, te lo dicono in faccia, ti demoliscono, ma lo fanno usando il loro comando, determinazioni e menti acute per raggiungere qualunque fine abbiano stabilito per se stessi. Costituiscono solo il 3% della popolazione, ovviamente, perché se fossero di più, sopraffarebbero i tipi di personalità più timidi o sensibili, che compongono gran parte del resto del mondo. Ovviamente, essendo così estroversi, così potenti, e molte persone sono introverse, è difficile. È difficile. Tuttavia, abbiamo comandanti da ringraziare per molte delle imprese e istituzioni che diamo oggi per scontate. Ed in pratica dice che i comandanti amano le sfide, grandi o piccole. E se con dato sufficiente tempo e risorse possono raggiungere qualsiasi obiettivo. Questa personalità rende le persone con il tipo di personalità del comandante imprenditori brillanti e la loro capacità di pensare in modo strategico e mantenere una concentrazione costante in ciascuno dei loro progetti, con determinazione e precisione, li rende potenti uomini d'affari. Da non confondere con imprenditore, un altro tipo di personalità che ne parleremo molto più avanti. Questa determinazione è una profezia che si autoavvera. Loro sanno che arriveranno a comandare, perché i comandanti spingono gli obiettivi con pura forza di volontà. Infatti, penso che sia la personalità che ha più forza di volontà, il willpower, come direbbe Nietzsche, laddove altri potrebbero rinunciare e passare oltre, e le loro abilità sociali gli consentono di spingere tutti gli altri insieme a loro. Quindi, in pratica, sono veri leader. Cioè, non vincono solo loro, vincono anche le persone che stanno attorno a loro. È una bella personalità, ovviamente. Al tavolo delle trattative, che si tratti di un ambiente aziendale o dell'acquisto di un'auto, i comandanti sono dominanti, implacabili e inflessibili. Questo non perché siano senza cuore o malvagi di per sé, piuttosto perché le personalità del comandante apprezzano genuinamente la sfida, la battaglia di ingegni, il botta e risposta proveniente da questo ambiente. E se non tiene il passo, non c'è modo per i comandanti di cedere sul proprio dogma principale di vittoria finale, cioè vinceranno comunque. Il pensiero di fondo che attraversa la mente del comandante potrebbe essere qualcosa del tipo: non mi importa se mi chiami insensibile bastardo, fin tanto che rimango un bastardo efficiente. Bella sta frase da film, non so da dove viene, ma è una bella frase. Mi piace, nel senso, puoi anche insultarmi quanto vuoi, ma se io porto a termine la mia missione, va a bacio de dama. Funziona bene. Se c'è qualcuno che i comandanti rispettano, è qualcuno che resiste loro intellettualmente, cioè una persona che tiene testa, un po' come l'architetto, come già detto, anche l'architetto è così, capace di agire con una precisione a qualità pari a loro. Quindi in pratica i comandanti e architetti andrebbero d'accordo. Magari il comandante prende l'iniziativa e l'architetto nell'ombra crea questo piano geniale, incredibile. Infatti dice team building, quindi in pratica lavoro in gruppo. Infatti, nessuno brillante può far tutto da solo, questa cosa è vera, sia per evitare che i comandanti mostrino troppa arroganza. Quindi, in pratica, loro hanno bisogno di qualcuno che li rallenti un po', perché altrimenti sono troppo arroganti e spocchiosi, rischiano, c'è questo difetto. Può essere, non è per forza necessario. Coltivare la scienza delle relazioni umane, quindi dice che, appunto, come tutti gli analisti, non sono forti a esprimere emotività. L'espressione emotiva, in qualsiasi analista che abbiamo visto prima o che vedremo oggi, non sono bravi a esprimere emozioni facilmente, però loro si distanziano dalle emozioni in maniera pubblica ai comandanti. Proprio sono in pubblico, ma non mostrano le emozioni in pubblico, le sanno controllare, non hanno motivo di star lì a mostrare chi sono. Come già detto, sono estroversi, intuitivi, che usano ragionamento e che sono judgmental, quindi il giudizio, usano il giudizio come stile di vita. E viene detto anche che i comandanti ricordano che devono dipendere da un team funzionante, non per gli obiettivi, ma anche per come convalida i feedback. Hanno bisogno, infatti sono sensibili, loro hanno bisogno di qualcuno che gli dica: guarda, stai andando bene, ciò che fai va bene. Tanto sento intanto in chat, nel chat box c'è un po' di saluti, che bello vedere le persone che vanno d'accordo. I comandanti sono delle vere potenze e coltivano un'immagine di estrema esuberanza, ma noi vogliamo vedere chi sono, vogliamo vedere chi sono, ecco, Steve Jobs, Gordon Ramsay, un cuoco, Margaret Thatcher, urca, Margaret Thatcher, che personaggino, eh? Franklin D. Roosevelt, ovviamente, Jim Carrey, grandissimo, ma Jim Carrey è un po' difficile perché Jim Carrey è cambiato tantissimo nel tempo, Jim Carrey è cambiato tantissimo nel tempo, come che personalità. Whoopi Goldberg, Harrison Ford, persona intraprendente, veramente. Malcolm X, quindi veramente una persona che ha preso un ideale e l'ha diffuso. La donna di ferro, mi viene detto dalla regia, sì, Margaret Thatcher, donna di ferro, una delle politici più importanti di qualche decade fa. Dottor Strange nella finzione. Questo, oh mamma mia, Dottor Strange è una persona che veramente prenderei a craniate in testa da mattina a sera, per quanto mi piace il personaggio, ma è un arrogante. Tony Soprano, bah, bravissima persona dei Soprano, no, vabbè, stiamo scherzando. David Palmer di 24, il signor presidente, una persona tenace, idealista, un vero genio, non a caso ispirato a Malcolm X, non a caso ispirato a Malcolm X, si può notare le similitudini. Viene considerato in 24 il primo presidente di colore della storia dell'America, prima che arrivasse Obama nella realtà, eh. Malcolm Merlyn di Arrow, non conosco il personaggio di Arrow, Malcolm Merlyn, quindi non posso giudicare. Mary Talbot di Downton Abbey, Francis J. Underwood di House of Cards, vabbè, il personaggio, il protagonista appunto di House of Cards. Jacqueline Sharp di House of Cards, non li conosco. River Tam di Firefly, vabbè, River, è un bel personaggio, bella tosta. Milady de Winter dei Tre Moschettieri. E poi abbiamo ancora Miranda Priestly del Diavolo Veste Prada, ok, e Raymond Reddington di Blacklist, sono personaggi di finzione, ma ti rendono l'idea di cos'è un NTJ. Analizzeremo bene altri dettagli in conclusione. Passiamo subito all'argomentatore, che ripetiamo: come il comandante è estroverso, come il comandante è intuitivo, usa ragionamento piuttosto che sentimento, e invece del giudizio usa la percezione come stile di vita. Quindi è un po' diverso. Pensatori intelligenti e curiosi non possono resistere a una sfida intellettuale. È la versione estroversa del logico, cioè come il logico, ma in pubblico rende meglio. E vediamo Thomas J. Watson, che è appunto un argomentatore, segue il percorso del pensatore indipendente pericoloso. Esponi le tue idee, i pericoli e delle controversie. Di ciò che pensi e temi di meno l'etichetta di picchiatello, del marchio di disonore, della conformità. E sulle questioni che ti sembrano importanti, prendi posizione e fatti valere a ogni costo. Come dire, sii in controllo, cosa contrario della mia personalità, che non è mai in controllo, purtroppo. Parleremo probabilmente la prossima volta della mia. Ci arriviamo, ci arriviamo. Il tipo di personalità dell'argomentatore è l'estremo avvocato del diavolo. Mamma mia, ne conosco! Che prospera distruggendo argomentazioni e credenze, lasciando i brandelli in piena alla vista degli altri, cioè distruggono ogni argomentazione. Sono quelle persone che dicono: la logica dice questo, e ti dico. E la scienza dice, e la scienza fa, e questo fa, e no, la mia religione dice questo. Oh mamma mia, gli argomentatori, mamma mia, veramente. Sono le persone con cui non puoi vincere un discorso, anche se c'hai ragione, non lo vincerai mai un discorso con loro. Nessuno ama il processo di allenamento mentale più degli argomentatori, perché offre loro la possibilità di esercitare il loro vivace spirito, l'ampia base di conoscenze accumulate. E la capacità di collegare idee disperate, disparate per dimostrare i propri punti. Invece il logico non c'ha voglia di star lì a farti la discussione perché c'ha ragione, non c'ha voglia, lo sa di aver ragione. Ti dice: senti, senti, caro, non va, basta, va bene, hai ragione te. Cioè, piuttosto si arrendono. Invece l'argomentatore vuole essere sfidato intellettualmente. Lo potete incontrare un argomentatore, è facile, perché vedete che quella persona che, non, che vi stressa, vi attacca bottone finché non gli dite sì, scusami, c'hai ragione te, boh, mi arrendo. Quello è l'argomentatore, quello è l'argomentatore. State tranquilli che le incontrate nella vita, perché non, vi lasciano un segno, vi strenuano, però se siete argomentatori, siete voi ad avere la vittoria alla fine, siete voi ad avere la vittoria alla fine. Un accostamento strano si manifesta con gli argomentatori, in quanto sono onesti senza compromessi, ma discutono instancabilmente su qualcosa in cui non credono realmente. È quello il punto, l'avvocato del diavolo, cioè discute di qualcosa in cui manco ci credi, soltanto per il gusto di farlo, mettendosi nei panni dell'altro per sostenere una verità da un altro punto di vista. Quindi vedi, cioè anche un avvocato, appunto. Cioè, ti fa, tu magari veramente sai che stai difendendo una persona che ha un sacco di, fatto un sacco di errori. Ecco, vabbè, non leggo questo pubblicamente, ma le fonti, non vinci con quelli che dicono le fonti, fai prima di andare via. Esatto, l'argomentatore, probabilmente la persona di cui parli, che non nomineremo, è un argomentatore, una persona che deve attaccare bottone e che ha la sua razionalità dietro questo, ha delle motivazioni razionali, logiche, secondo la sua logica, ma che poi ti pianta su bordello per ottenere la vittoria. Qualunque sia l'opinione, che sia giusta o sbagliata, e spesso magari neanche ci credono. Il segreto dell'argomentatore è che spesso questa argomentazione che ti fanno una testa così non ci credono nemmeno loro, è quello il segreto. Ma gli viene da difenderlo lo stesso, perché è una sfida intellettuale. Gli argomentatori sono alla ricerca costante di conoscenza. E qual è il modo migliore per ottenerla se non attaccare e difendere un'idea da un'angolazione da ogni lato? Non ci sono regole, stiamo cercando di realizzare qualcosa. È tutto un processo intuitivo, spesso litigano con se stessi, perché dicono, ma cioè, è normale che alla fine possa sembrare una dissociazione di personalità, possa sembrare che tu hai più personalità dentro, perché tu hai quello che crea, quello che argomenta, ma quello che difende anche l'argomentazione opposta. Quindi in pratica è come se tu inizi a dividerti in più parti, non a caso. L'immagine mostra quattro argomentazioni, la stessa persona in quattro fasi di argomentazione, e quindi in pratica come si sfida a se stesso. Cioè, non è facile essere argomentatori, non è neanche facile affrontare un argomentatore. Provano un certo piacere a essere gli sfavoriti. Gli argomentatori godono dell'esercizio mentale che si trova nel mettere in discussione la modalità di pensiero prevalente, interessante, rendendoli insostituibili nella rielaborazione di sistemi esistenti o nello scuotere le cose, spingendoli verso nuove e brillanti direzioni. Tuttavia gestiranno in modo orribile i meccanismi quotidiani di attuazione dei loro suggerimenti. Cioè, sono bravi a suggerire, ma cioè, fai come il prete dice e non come il prete fa, diceva il motto. Le personalità degli argomentatori amano riflettere e pensare in grande, ma eviteranno ad ogni costo di essere intrappolati a fare il lavoro sporco. Ovviamente, gli argomentatori costituiscono solo il 3% della popolazione, valore più che giusto, in quanto consente loro di creare idee originali per poi fare passo indietro e lasciare le più numerose e fastidiose, fra virgolette, personalità il compito di gestire la logistica di implementazione e manutenzione. Sono creatori di idee, non sono coloro che poi devono metterle in pratica. Ed è forse il più grande problema a livello filosofico che c'è, perché il filosofo si ferma a un certo punto di strato di pensiero e lascia agli altri il compito di attuarlo. Possiamo prendere ad esempio un Karl Marx, grande pensatore, grande intuitore, grande persona che intuisce i problemi della società, intuisce. Ma poi chi deve metterli in pratica? Altre persone, Leon Trotsky, Lenin, ma sono altri che devono poi metterli in pratica e attuare la difficoltà di queste argomentazioni. È solo un esempio. La capacità degli argomentatori di battere può essere fastidiosa, sebbene spesso apprezzata quando richiesta. Beh, certo, se ti serve una persona che deve fare brainstorming e c'è un argomentatore, è la miglior soluzione possibile. Può diventare seccante quando pesta i piedi altrui, mettendo apertamente in discussione il capo in una riunione. Esatto, anche perché raramente sono loro i capi. O scartando tutto ciò che dicono le persone di rilievo. Ah, quello che pensate non è abbastanza logico. Sono onestissimi, sono onesti gli argomentatori, non mentono, dicono sempre la verità. Poiché questi ultimi non utilizzano mezzi termini e poco si preoccupano di apparire sensibili o solidali. I tipi di mentalità simile vanno in genere d'accordo bene con i tipi di personalità degli argomentatori, tipo i logici, ma quelli più sensibili e la società in generale sono spesso in conflitti, preferendo i sentimenti, il comfort e perfino le bugie rispetto alle verità spiacevoli e a dura razionalità. Lo so, sta cosa è vera, anch'io a volte preferisco una menzogna che la verità pura, dura e cruda. Ciò che causa frustrazione negli argomentatori è che scoprono che il loro divertimento rissoso taglia molti ponti, cioè litigano con tutti. È cosa simile anche dei logici, i logici non vogliono di tagliare i ponti, semplicemente se li trovano tagliati in via del loro carattere. Come già detto la volta scorsa, il logico volge la testa dall'altra parte e dice: se deve succedere, succederà. Spesso involontariamente, quindi anche l'argomentatore non vuole farlo. Quando fatica, varcano le soglie altrui per mettere in discussione credenze e spazzare via sentimenti. Trattando gli altri come dovrebbero essere trattati, gli argomentatori tollerano poco le coccole e detestano quando le persone menano il can per l'aia, quando devono chiedere un favore, cioè che devono girare attorno per chiedere un favore, magari hanno paura. Oh, ma dimmi quello che vuoi, piantala, ti direbbero gli argomentatori. Sono così. Sono rispettati per la loro visione, confidenza, conoscenza e acuto senso dell'umorismo, ma hanno difficoltà a usare queste qualità come base per costruire amicizie più intime e relazioni sentimentali. E dice che appunto indipendenza intellettuale e visione a forma libera sono preziose quando sono a comando. È difficile nel percorso, se non sei a comando. Una volta assicurate la grande posizione importante, gli argomentatori devono ricordare che le loro idee dovranno sempre dipendere dagli altri per assemblare i prezzi. Sì, non possono fare tutto da solo. Se hanno trascorso troppo tempo a vincere le discussioni rispetto a quello dedicato alla creazione del consenso, molti argomentatori scopriranno non avere il supporto necessario ad avere successo, ed è una cosa vera. Vediamo chi sono questi argomentatori famosi nella storia. Alfred Jankovic, ovvero Weirdal Jankovic, è un cantante. Adam Savage, Sarah Silverman, Mark Twain, grande persona storica. Tom Hanks, non sapevo nulla della personalità di Tom Hanks. Thomas Edison, inventore, genio assoluto. Céline Dion, che in effetti è vero che ha preso molte cose a livello sociale, tante campagne, tante battaglie. Sacha Baron Cohen, non so chi sia, scusate l'ignoranza, ecco, nella finzione Capitano Jack Sparrow, Pirati dei Caraibi. Tyrion Lannister, Game of Thrones. Tyrion, se è vero, mannaggia, quanti battibecchi che si fa lui. Irene Adler di Sherlock Holmes, beh, è un genio. Il Joker, cavolo, il Joker veramente, le sfide intellettuali te la fa veramente, il Joker. Jim Halpert di The Office, Dr. Emmett Brown di Ritorno al Futuro, Felicity Smoke di Arrow, Julian Sars di Alien, Sark, scusatemi, di Alias, e Mark Watney di The Martian. Adesso cerco bene i people, perché secondo me non ci abbiamo ancora, non abbiamo ancora abbastanza informazioni. Andiamo ancora a vedere qualcosa e poi andiamo ai dettagli oggi di comandante e commentatore per chiudere la puntata di oggi. Andiamo a vedere un attimo. Ecco qua. Abbiamo appunto Theodore Roosevelt, Caterina la Grande, Sir Walter Raleigh, altri presidenti, vediamo anche scienziati, Thomas Edison, Leonardo da Vinci, Steve Wozniak, Benjamin Franklin, militari, J.B. Stewart, Alessandro il Grande, ovvero Alessandro Magno, Socrate, David Hume, Samuel Butler, ovviamente sarà pieno di filosofi in questa categoria, Neil Patrick Harris, vabbè, attori, ne abbiamo visti già alcuni, Chris Rock, o oh, Chris Rock, nei fatti di cronaca recente, Gillian Anderson, Bill Hicks, Obama, Bill Hicks sì, Bill Hicks sì, è un comico, se ne è piantati tanti di casini, musicisti, Dave Matthews, Weird Al Yankovic, come abbiamo già detto, Frank Zappa, Dave Matthews, e business, Mark Cuban, che non conosco, abbiamo Babe Ruth, grandi atleti, Curt Schilling, purtroppo qui in Italia non li conosciamo, molti di loro, personaggi di finzione, il decimo dottore, bel piantagrane quello, veramente, dottor V, R2-D2, Tony Stark, Tyrion Lannister, l'abbiamo già detto, Saul Goodman di Breaking Bad, Sirius Black, abbiamo un sacco di personaggi, che appunto è Peter Quill, quindi Star-Lord dei Guardiani della Galassia, ovviamente sì. Sono tutti quei personaggi che attaccano un bottone, sono famosi per questa cosa del spaccarti la testa. Va bene, andiamo a vederci appunto i punti di forza del comandante e dell'argomentatore, così vediamo un attimino, soprattutto per aiutare chi si sente in questa personalità, chi sente questa personalità, aiutarli a capire meglio com'è la loro vita e come migliorarla. Sono efficienti, energetici, hanno fiducia in se stessi, forza di volontà immensa, e pensatori strategici eccellenti, sono carismatici e ispirano gli altri. Vedete, gli NN e NTJ. Le debolezze sono testardi e dominanti, amano dominare sugli altri, sono intolleranti, o la mio modo o andate via da qua. Cioè, avere il marito barra moglie così potrebbe essere un problema perché o si fa a modo mio o ti fai le valigie, detta all'italiana. Impaziente. Sono persone impazienti, non hanno la pazienza per aspettare che gli altri siano all'altezza, sono arroganti, ovviamente non è per forza necessario che siano arroganti, ma possono esserlo. Difficile gestione delle emozioni, cioè non comprendono bene le emozioni, non sono empatici per niente, non comprendono bene come funzionano queste emozioni. Se le altre persone sono molto emotive, possono anche dargli sui nervi a loro. Freddi e spietati, la loro ossessione con l'efficienza li spinge al razionalismo estremo. Vediamo appunto le relazioni romantiche dei comandanti. Sono personalità che vogliono vincere, prendono la leadership della relazione romantica e la comandano e la dominano nella relazione romantica e sono spietati, ma in senso amorevole, perché possono anche amare qualcuno, possono amare qualcuno, però in modo dominante, dominante. E dice che sono orientati alla crescita, loro vogliono vedere la coppia crescere in maniera critica, quindi ti faranno delle critiche, ti diranno guarda che tu stai sbagliando questo, questo e questo, però lo fanno in senso onesto, in senso onesto. Poi vediamo appunto, il criticismo è il loro modo, quindi se voi amate essere criticati, potete, vi invito a fidanzarvi con un ENTJ, se amate essere criticati, ovviamente sarà uno spasso. Ok, le amicizie degli NTJ sono di routine, sono costruite su appunto, vogliono cercare i loro amici, individui che condividono le loro passioni, discussioni profonde e che amano comprendere e svilupparsi attraverso l'amicizia. È una bella come cosa, è una cosa tipica degli analisti, questa l'abbiamo vista per tutti loro. Sono costruite sulle idee le loro amicizie e appunto combatterli gli fa guadagnare rispetto, combatterli, accettarli, gli fa guadagnare rispetto. E appunto ci si può creare un ponte, ma appunto non c'è mai ipocrisia, non c'è mai ipocrisia in tutto ciò. Boh, andiamo a vedere per concludere oggi, per concludere andiamo a vedere appunto anche l'argomentatore, come se la cava, con i punti di forza e punti deboli e in amore, in amicizia. Abbiamo visto che i punti di forza dell'argomentatore sono conoscenza e capacità di conoscere le cose, sanno tanto, sono veramente bravi e cercheranno sempre di conoscere anche concetti astratti. Pensatori veloci, sono originali, hanno delle idee originali, sono grandi nel brainstorming, l'avevo detto prima di leggerlo, perché ho subito analizzato questo tipo di personalità e sapevo che appunto sono bravissimi a creare idee e trovare aspetti. E sarebbero utili veramente per un progetto come il nostro, anche trovare un argomentatore sarebbe molto utile perché ci darebbe un sacco di, farebbe scoprire delle cose che non sappiamo. Carismatici e energetici, carismatici e energetici e debolezze è che sono molto argomentativi, cioè parlano, spiegano. Va bene, abbiamo già capito il punto, ma loro te lo spiegano lo stesso. Insensitivi, non gliene frega nulla dei vostri sentimenti. Intolleranti, se non state all'altezza dei loro pensieri, gli darete sui nervi. Fanno fatica a stare concentrati, questa è una cosa tipica dei grandi pensatori, è difficile tenere un pensiero in mente e rimanere concentrati, e si annoiano facilmente. E odiano le questioni pratiche, abbiamo visto. Le cose pratiche, mettere in pratica l'idea, è quella, è tanto dalla regia mi ha detto è già tanto che trovo qualcuno, ma sì, è vero questo, però dico il brainstorming per me è sempre una parte fondamentale e sia io che te su certe cose magari non riusciamo a vederle, essendo comunque molto più creativi noi. Ok, ecco qua, i dibattiti amano i dibattiti, quindi in pratica se voi amate quelle relazioni romantiche dove c'è da dibattere tantissimo, discussioni. Ah, vi divertirete tantissimo, veramente. Scintille, scintille, tante scintille. Loro si divertono proprio nell'automiglioramento e se la relazione li può spingere ad automigliorarsi, perché no? Perché no? È opportunità di crescita, sono tantissime opportunità di crescita, ma quindi va anche bene, non ci crederete, possono trovarsi veramente bene in coppia, chi l'avrebbe mai detto? Perché loro appunto ignorano i sentimenti del partner, perché non gli frega nulla, però, ci pensano davvero alla crescita, ci tengono tantissimo e hanno un sacco di compatibilità con altri tipi intuitivi, ovviamente con gli altri che hanno la N, e io sono fra questi, quindi potrei anche trovare un partner argomentatore, anche se non credo che sia il mio tipo di persona, ma ok, e friendship, amicizie, sono leali, abbiamo già detto, supportano il feedback emotivo, no. In realtà no, non gliene frega nulla a loro di questo nelle amicizie. Dicono che il supporto emotivo non gliene frega nulla, la lealtà nemmeno. Non vogliono sentirsi dire tu hai ragione, vogliono che l'altra persona accetti che loro hanno ragione, che sia proprio una questione di vittoria morale. E appunto possono testare la compatibilità con gli amici. Se vedo che l'altra persona sta ai loro argomenti, posso diventare buoni amici e fare progetti insieme. Probabilmente finiranno a fare progetti insieme. Non hanno mai un momento morto, hanno sempre pronti, pronti, pronti a divertirsi. Loro ci piace divertirsi in realtà. È che il loro divertimento è diverso da quello che immaginiamo no molti di noi, molti di noi, sai che siete appunto simili di personalità. Amano comunicare con gli amici e con gli altri tipi di personalità, ma senza emozioni, non aspettatevi di piangergli sulla loro spalla, perché non gli dareste soltanto fastidio alla commentatore, se vi mettete a piangere, a sfogarvi e dire ma mi succede questo e quello, magari vi sbadigliano in faccia. Ok, e comunque dice che appunto finché voi siete disposti a sentirvi anche criticare aspramente, potete essere buoni amici degli argomentatori. Sappiatelo, prima o poi la critica pesante vi arriva. Con me non andrebbero mai d'accordo, ma sì, lo so, è un po' difficile, però non è così impossibile. Comunque non sono malaccio, tutto sommato non ci sono personalità brutte, lo dico sempre, non ci sono personalità migliori di altre, ci sono personalità che in un dato contesto sociale si trovano meglio. Abbiamo quindi concluso in queste due puntate gli analisti, l'architetto logico e il comandante e l'argomentatore, ovvero INTJ, INTP, ENTJ, NTP. andremo la prossima puntata a iniziare a esplorare i diplomatici, ovvero sostenitore e mediatore, INFJ, INFP e in seguito il protagonista e l'attivista, INFJ e INFP. Non vi preoccupate se non capite nulla delle sigle, vi descriveremo a fondo. Perciò io vi ringrazio, oggi si è fatta anche lunga la puntata perché abbiamo fatto appunto l'analisi su Myers-Briggs, abbiamo fatto l'analisi dell'indicatore di Myers-Briggs che era necessario visto che comunque può confondere. Grazie a voi, grazie se vedo commenti positivi, grazie a te, interessante. E domani ci pensa Cla, si torna al mondo del cinema, il magico mondo del cinema con Cla e vi divertirete di sicuro perché sarà una puntata eccezionale, ci trovate sui nostri social. E il lunedì e il venerdì sera dalle 20:30 alle 21:30 in diretta su Twitch. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata.